Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, allora torniamo in voce. E questa mattina le prime pagine, insomma, trattano temi più o meno diversi, però dappertutto chiaramente c'è quanto c'è la politica estera. E io partirei dal Corriere della Sera, che nel titolo alto scrive così: Israele prepara l'invasione. E poi l'altro fronte, si parla appunto che di Ucraina, Russia, delle nuove armi che l'Ucraina ha a disposizione, della reazione di Mosca a questa possibilità. Putin: useremo armi nucleari se aggrediti. Zelensky: due punti, vuole colpire i nostri reattori. Diciamo che sono queste due le notizie che ritornano questa mattina un po' su tutte le prime pagine. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sempre sul Corriere della Sera: pronti all'operazione di terra in Libano, Hezbollah razzo su Tel Aviv, Biden rischio di guerra totale. C'è un articolo del Corriere di Giuseppe Saracino: nel mondo riparte la corsa all'atomica, una bolla immensa di luce si abbatte su Londra, distrugge il Parlamento di Westminster, poi Buckingham Palace e il grattacielo de Charles progettato da Renzo Piano. Insomma, poi l'articolo prosegue a pagina 5. Fra i primi riquadri che incontriamo, l'ONU: la crisi in Ucraina, Meloni: non arretreremo. Su Kiev l'Italia non arretra, il bilancio americano della premier Giorgia Meloni che non incontra Joe Biden. E poi appunto l'altro riquadro: Movimento 5 Stelle e PD arrivano divisi al voto per il consiglio Rai. E diciamo che questa è la parte alta. E la fotonotizia è dedicata alla cronaca, a quanto accaduto ieri a Nuoro. E operaio forestale ferisce anche la madre, poi si suicida, uccide moglie e figlia, in fin di vita un bimbo e il vicino. Sulla spalla destra, scuole elementari tornano i giudizi, voto di condotta, la stretta è legge, più facile bocciare. Anche questo tema, se non sbaglio, è qualcosa che ritorna, mi fanno sì dall'altra parte, ritorna su diversi giornali di oggi. Poi sotto: Champions League, la finale annullata, San Siro, scontro tra Sale e la Russa. Ma su questo pure, cioè, possiamo andare oltre. Sulla spalla di sinistra invece c'è l'editoriale di Antonio Polito, che tratta del referendum. Titola così: un'arma a doppio taglio. Ma oltre a questo, sul Corriere della Sera io mi fermerei e lascerei la parola a te
Io ti ringrazio, andrei con un rapido. Io davanti a me ho Il Domani e Il Fatto Quotidiano. Devo dire che, dando uno sguardo a questi due giornali e un pochettino agli altri giornali che abbiamo in studio con noi, sono sinceramente un po' sorpreso, perché comunque arrivando qui mi sarei aspettato di trovare una grossa parte, diciamo, delle prime pagine, dei titoli rivolti agli aggiornamenti sulla politica estera, sostanzialmente, cioè quanto sta succedendo in Libano, in Palestina, e quanto è stato dichiarato ieri da Zelensky all'ONU prima e poi da Putin come risposta. In realtà quello che si può vedere sia dal Domani che dal Fatto, che sono i giornali appunto che ho qui davanti, ma che anche dagli altri, ha molto peso una parte di politica interna, tant'è che la fotonotizia del Domani riguarda appunto la manifestazione che si è tenuta ieri sotto il Senato a Roma, diciamo manifestazione di dissenso nei confronti del DDL 1660, del quale abbiamo parlato più volte e che appunto è stato approvato già alla Camera e deve mancare, manca esclusivamente l'approvazione al Senato per poi diventare legge. Tant'è che appunto il Domani titola "Manetta ai poveri, a chi dissente, un virgolettato, l'Italia verso uno stato di polizia". Manifestazione di CGIL, PD e Movimento 5 Stelle contro il DDL sicurezza, Zingaretti, c'è una deriva illiberale, quindi sostanzialmente la voce alle opposizioni o sedicenti tali istituzionali contro il DDL 1660. E sulla diciamo il Domani è sempre caratterizzato da due titoli principali e due commenti sulla spalla sinistra. Il commento sulla spalla sinistra riguardo alla manifestazione di ieri al DDL 1660 è a firma di Emiliano Fittipaldi e usa un gioco di parole dicendo "la democratura", quindi tra democrazia e dittatura, lo specifico perché io ci ho messo un pochino a capirlo sinceramente, forse perché sono lento la mattina, "la democratura all'italiana e la battaglia da vincere". Le democrature, neologismo ossimorico attribuito da molti allo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, hanno tutte una caratteristica tipica: sono regimi politici che sembrano funzionare con le regole formali delle democrazie, ma che i governanti deformano con i comportamenti e con nuove leggi, fino a trasformarli in regimi autoritari de facto, come avviene in Turchia, in Russia o nell'Ungheria di Viktor Orbán. Questo giornale, insieme a pochi altri media, da quando la destra è entrata a Palazzo Chigi, ha cercato di accendere un faro sulle svolte normative che rischiano di trasformare il nostro paese non in una improbabile dittatura di stampo novecentesco, ma in un ircocervo, scusatemi, illiberale svuotato dei principi su cui si fonda la Costituzione. Commento appunto di Emiliano Fittipaldi che continua a pagina 2 del Domani. Poi diciamo l'altro titolo principale del Domani riguarda appunto quanto sta succedendo in Libano e sicuramente è una di, diciamo, è il tema che, a cui dedicheremo ampio spazio durante la lettura dei quotidiani di questa mattina, durante questa rassegna stampa, e titola "Israele pronta a invadere il Libano. Il capo di stato maggiore dell'esercito di Tel Aviv avverte i soldati: i vostri stivali entreranno nel paese". Gli USA: il conflitto rischia di allargarsi all'intero Medio Oriente, intanto l'esodo dei libanesi è già cominciato. Diciamo quindi, successivamente, quando apriremo un capitolo di politica estera, ci troveremo un po' a affrontare quelli che sono, mi viene da dire, i tre aspetti principali di stati di guerra generali e non, e quindi dover affrontare qual è l'aspetto diplomatico, militare e informativo con cui questa guerra e diciamo queste guerre, perché poi parleremo anche del conflitto russo-ucraino, stanno andando avanti. E sulla spalla di sinistra il commento riguardo a tale tema è "se la pace non è più il fine ultimo della guerra". Ecco qui, e si parte col latino: "Sim pacem parabellum", se vuoi la pace preparati alla guerra. Invece poi c'è un'altra frase in tedesco che mi aiutano dalla regia.
Allora, "der Krieg ist eine blosse Fortsetzung der Politik in anderen Mitteln",
che è quello che ho detto io, e la traduzione è "la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi". Queste sono forse le due citazioni più famose quando si vuol far bella figura parlando dei conflitti armati passati e attuali. Le due affermazioni però esprimono due modi diversi di vedere la guerra. La citazione latina attribuita a Vegezio implica che la guerra sia volta a un fine e a una fine, la pace. Essa ha senso, quindi, solo se si ha in mente che debba finire, e finire con un preciso esito. Per quanto personalmente io trovi questa esortazione ripugnante, perché non ammette altri scenari se non violenti per ottenere la fine della violenza, è la citazione del generale prussiano Karl von Clausewitz a essere più, ancora più problematica. Un commento di Nicola Lacetera, credo, a pagina che contiene a pagina 11 del Domani.
Sì, queste citazioni a memoria proprio le facevi in giro, no?
Esatto.
Pensa a Lorenzo.
Ci hai fatto caso, c'ho gli occhi chiusi quando leggevo. E quindi poi, diciamo, il Domani continua sulla parte bassa con fatti, cioè la premier e i selfie con Novak, tutte le ombre dell'Orbaniana. Un'analisi: Salvini sbaglia perché Open Arms non è un processo politico. E poi le macchie di Helen Frankenthaler, la pittura che superò il sessismo. Questo è quanto questa mattina ci offre il Domani, quindi...
E prendo la parola spostandomi sul manifesto, che apre con la security: punire e reprimere a scuola e nelle strade chi non è conforme è un nemico. C'è un filo nero che unisce il disegno di legge sicurezza del ministro Piantedosi e il voto in condotta del ministro Valditara. Il primo provvedimento è a metà strada, il secondo da ieri è legge, ma la protesta si organizza. E questo, diciamo, appunto è il, diciamo, questo filo neanche sottile, appunto, che collega le politiche di sicurezza, appunto, come le chiamano, come insomma è stato come è passato il DDL in queste, diciamo, da poche ore, da pochi giorni, per in realtà in Camera, adesso insomma dovrà passare anche in Senato sulla sicurezza. Al centro della pagina del manifesto abbiamo il ministro dell'interno Piantedosi e il ministro dell'istruzione del merito Valditara. Si parla infatti di Valditara perché a pagina 2 e 3, diciamo, con i vari approfondimenti, ci sono appunto da una parte il DDL sicurezza che arriva in Senato e assieme a questo ovviamente anche la protesta. Questi microfoni ne hanno parlato anche sul fine della settimana scorsa, sicuramente anche oggi durante la rassegna stampa leggeremo qualcosa riguardo insomma le cause, le conseguenze, anche il contenuto, diciamo, sicuramente non mancheremo di rimenzionarlo. E poi diciamo ci sta tutta un'altra parte che si concentra più sulla scuola, sulla repressione all'interno della scuola, che non si limita ovviamente soltanto a quelle che sono insomma le pene per le mobilitazioni e le occupazioni, come in realtà è sempre stato, ma appunto anche ai voti in condotta e al, diciamo, sì, al voto di condotta, agli esami di riparazione, insomma tutta un'altra serie di norme. E il manifesto, sebbene ovviamente metta in primo piano diciamo, la politica interna, comunque sempre in apertura non manca di menzionare anche il Libano, Israele sull'orlo dell'invasione, ce ne parla Porcello a pagina 8. Sicuramente appunto il Libano è un altro importante argomento di cui parleremo, aiutati anche un po' dalle notizie che ci forniscono questa mattina i giornali esteri, quindi la stampa estera. Quello che possiamo dire appunto è che in queste ore ci sta un'escalation sempre più distruttiva diciamo da parte dell'IDF, che sta sferrando sempre più attacchi sia al sud in realtà, ma anche al nord del Libano. Vediamo come Israele abbia attaccato nelle ultime ore la valle del Bekaa, anche colpendo i distretti meridionali di Tiro e Sidone. Andiamo avanti, sulla spalla destra ci sta, come anche menzionavi tu prima, la guerra in Ucraina. Zelensky oggi vede Biden, ecco il nostro piano della vittoria. Assemblea generale dell'ONU, il presidente Zelensky parla di rischio nucleare e denuncia il diritto di veto dalla Russia. E oggi presenterà Joe Biden il suo piano per la vittoria. Questo è, diciamo, il virgolettato che Angeri e Catucci decidono di inserire all'interno appunto di questo preambolo, insomma, dell'articolo, che continua a pagina 10, quindi all'interno del giornale. In basso vediamo un approfondimento di Patrizio Gonnella sulla svolta autoritaria: opporsi si deve e ancora si può, riguardo appunto al disegno di legge sulla sicurezza approvato dalla Camera dei Deputati, che è il più grande e più pericoloso attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Spetta adesso al Senato decidere se c'è ancora spazio politico e sociale per le minoranze dissenzienti, per chi usa il proprio corpo per manifestare la propria opposizione al potere, per chi disobbedisce in forma non violenta. L'insieme delle norme volute dal governo è il manifesto di un diritto penale autoritario e illiberale che trasforma in criminali e nemici alcune precise figure sociali. Diciamo, appunto, come già anticipato prima, approfondiremo in rassegna stampa, insomma, la seconda parte, anche questa parte qui. Ricordiamo appunto che ora il disegno di legge sicurezza deve essere approvato dal Senato, è passato in Camera, quindi è stato approvato con 3 astenuti e 91 contrari. Infine abbiamo un approfondimento sull'autonomia, 4 regioni pronte, la secessione parte già, ce ne parla Hauser a pagina 4, nel giorno in cui il comitato Cassese blinda i lavori per la definizione truffaldina dei LEP. Dopo le anticipazioni del manifesto, il ministro leghista Calderoli brucia le tappe e annuncia che per il 13 ottobre il tavolo con Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto per i negoziati sulla devolution. E infine, visto che ne stavi parlando prima tu con appunto questa quella frase sulla guerra in tedesco, sicuramente ci sta un altro argomento di cui parlare, che è quello della Germania. Terremoto nei Verdi, ma il semaforo, ricordiamoci che il semaforo è il governo nazionale di Olaf Scholz, composto appunto dai socialdemocratici, dai liberali e dai verdi. Diciamo che in questo momento in Brandenburgo ci sono state appunto le passate elezioni in Brandenburgo, che attraverso quelle che sono state, insomma, le percentuali e i risultati dei voti, è stato sicuramente una cartina tornasole per quella che sarebbe stata, insomma, o potrebbe essere appunto una vittoria del semaforo, o una crescita, diciamo, sicuramente innegabile della AfD, quindi dell'Alternative für Deutschland, quindi il partito di estrema destra. I socialdemocratici appunto si sono fermati la AfD si è fermato, insomma, col 29,4%, l'SPD con il 30,7%, quindi rasenta il 31%, mentre poi ci sta un movimento di Sara Wagenknecht, sì, spero di averlo pronunciato bene, che senza né i socialdemocratici né appunto il partito di estrema destra prende il 13,4%. Insomma, questa è un'anticipazione, poi se avremo tempo approfondiremo. Quindi dal manifesto in realtà è tutto.
E allora riprendo parola io con il Messaggero. Rispetto al Messaggero, questa volta partirei dalla fotonotizia, perché è la stessa fotonotizia che ho incontrato prima sul Corriere della Sera, è la stessa della Stampa, e si riferisce appunto a quanto accaduto ieri a Nuoro. E il commento, il titolo che lo accompagna è così: il papà modello stermina la famiglia. Poi accanto appunto c'è un altro titolo che è il racconto però di un'altra vicenda che riguarda Roma. Io stuprata per un'ora quando sono scappata, nessuno mi ha aiutato. Però ecco, in nessuno dei due casi, né qui né sul manifesto, comunque leggiamo che si parla delle cause della società che produce questi fatti, questi femminicidi. E questa è appunto la fotonotizia sulla Stampa, e appunto si limitano sempre un po' a fare questo racconto ed è titolato così, a parte la foto di primo piano, era sua figlia, il buio della fragilità, padre stermina la famiglia, lei aveva scritto "sei l'amore della mia vita". Questo è quanto, insomma, si limitano a commentare i giornali. E mentre alla pancia tornando al Messaggero, alla pancia della prima pagina si parla dello scudo anti-inflazione. Il titolo è così: cuneo e IRPEF taglio per 5 anni, il governo alle parti sociali, contributi dai settori che hanno goduto di condizioni particolarmente favorevoli, banche sì a misure temporanee per la liquidità dello Stato, per la PA recupero dell'inflazione al 2%. E sono andato quindi dal basso verso l'alto, diciamo, in questa lettura del Messaggero. Più in alto di tutti c'è Israele prepara l'invasione, Meloni due punti tutelare i civili, Tel Aviv accelera sul blitz di terra in Libano, continuano i bombardamenti in Libano, Israele si prepara all'incursione di terra, la premier Meloni a Beirut una tragedia, cessate il fuoco ora. Subito accanto c'è una piccola fotonotizia che vede in primo piano Zelensky, e Biden nuovi aiuti militari all'Ucraina, Putin se aggrediti useremo l'atomica. E, appunto, fondamentalmente i nuovi aiuti, oltre che di diversi miliardi, ora così a memoria non mi ricordo se non sbaglio 8, ma dopo lo diciamo con più precisione, appunto c'è anche, gli è stata data la possibilità di usare un'altra arma a medio raggio che appunto ha fatto sì che Putin poi appunto minacciasse di usare l'atomica. Poi c'è un commento di Mario Aiello, ripartiamo dai valori dell'Occidente, deve essere un commento veramente molto molto potente, e dopo il 7 ottobre, mentre ci avviciniamo al primo, prosegue a pagina 13 se ci vogliamo deliziare della lettura di qualche rigo, andiamo... d'avvicinamento al primo anniversario di quella strage che ha incendiato il mondo, si sta avviando sempre di più, come si è visto in questi giorni all'Assemblea Generale dell'ONU, una riflessione su che cos'è l'Occidente, sui suoi valori, sui suoi limiti, sulle sue nuove possibilità in questa fase di disordine globale. Chiaramente fra i valori dell'Occidente sicuramente si parlerà di colonialismo, si parlerà di patriarcato, si parlerà di sopraffazione, e lo vedremo dopo in lettura interna. Che cosa dire, che sulla spalla sinistra del Messaggero c'è l'editoriale, se il paese può tagliare i tentacoli della mafia, era il peggiore degli incubi per la nostra economia, per il governo, per il paese che rialzava la testa dopo la pandemia, l'ombra della mafia sugli appalti del PNRR. E poi prosegue anch'esso a pagina 13. Su questo mi fermo, ma passerei direttamente alla Stampa. E Stampa che, appunto, come preannunciato, la fotonotizia è dedicata al femminicidio di Nuoro. E il titolo invece è un titolo così per far star tranquilli: guerra totale, il mondo rischia, Biden in Medio Oriente conflitto più vicino, Putin al consiglio nucleare pronti a usare la bomba. E poi c'è il commento: Stati Uniti e diplomazia, cronaca di un fallimento, e dalla fine del 2023, ossia poche settimane dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre e l'inizio dell'invasione israeliana della striscia di Gaza, che il governo italiano pianifica un'espansione della guerra in Libano. L'obiettivo è far ritirare Hezbollah al nord del fiume Litani e degradare le capacità militari dell'organizzazione sciita, così da permettere ai 60.000 cittadini israeliani di tornare alle loro case nel nord del paese. Per quasi un anno l'amministrazione statunitense di Joe Biden, pur fallendo miseramente di porre fine alla guerra a Gaza, ha trattenuto le pulsioni belliche al primo ministro israeliano nei confronti del Libano e dell'Iran. Ma dopo l'eclatante attacco su migliaia di cercapersone walkie-talkie, che se compiuto da chiunque altro sarebbe stato definito un attacco terroristico, e la campagna di bombardamenti, c'è da interrogarsi sul perché la discussa escalation regionale sia iniziata ora e cosa dobbiamo aspettarci adesso. Prosegue a pagina 4, sicuramente c'è da riconoscere a questo articolo che... come dire, mette i puntini sulle i rispetto a quell'attacco terroristico che è stato fatto da Israele nei confronti dei libanesi. E poi proseguo a pagina 4. E sotto un altro articolo, e Macron a sorpresa si offre come mediatore. Nel giorno in cui il Consiglio di sicurezza dell'ONU si raduna per discutere sulla situazione in Libano, la diplomazia mondiale marcia la diplomazia mondiale marcia a pieno regime e all'ombra del Palazzo di Vetro. E all'ombra del Palazzo di Vetro c'è un incontro, fa sapere l'Eliseo, fra Macron e Biden. Non era in agenda e fonti francesi evidenziano che Ucraina e Medio Oriente sono il piatto forte. Beh, mi verrebbe anche a dire, vorrei vedere di che altro dovrebbero parlare se si vedono il primo ministro, il presidente francese e quello americano. E poi sotto al, qui ero sceso sulla spalla sinistra, se torniamo sopra sotto al grande titolo ci sono due riquadri che parlano di Ucraina, lo zar spalla al muro alza ancora la posta e, vabbè, ed è chiaro qui a che cos'è che ci si riferisce, alle dichiarazioni sulla bomba atomica. E poi ancora l'altro commento, al fronte col filantropo, due punti, aiuto Kiev a resistere, deve essere evidentemente un reportage della stampa. Poi se ci spostiamo invece sulla politica interna, ritroviamo una notizia che abbiamo già visto, ma il voto in condotta fa crescere i ragazzi, ben venga la stretta che il ministro Valditara ha dato ieri alla scuola, erano misure necessarie e urgenti, prosegue a pagina 16 e 17, subito sotto, Iuscole, follia, social, vergogna. Questo è un hashtag, basta negri. Qual è stata la reazione del FUTWIT, errora X al referendum di cittadinanza che ha raccolto più di 500.000 firme in poco tempo, essendo X diventato l'argine rotto della nevrosi collettiva, la reazione è stata la più prevedibile. Due punti, l'hashtag basta negri in tendenza da due giorni. E in conclusione ci spostiamo sulla spalla destra, il governo e la manovra, banche sì al prelievo, Patuelli, presidente Abi, solidali ma no alla tassa, e sotto Tech Week a Torino, perché ora l'Italia deve puntare sull'intelligenza artificiale. Io su questo mi fermerei e darei la palla, sì, insomma passerei a te la parola.
Grazie. Allora io ho davanti il Fatto Quotidiano, che è l'ultima prima pagina che leggeremo dei quotidiani nazionali, poi passeremo a quelli esteri per questa rapida visione d'insieme delle prime pagine. E diciamo il Fatto Quotidiano non è molto dissimile da quanto visto precedentemente con il Domani, in quanto nella prima pagina quantomeno la fotonotizia riguarda sempre sostanzialmente il DDL 1660, però il Fatto ci inserisce all'interno un altro tema che sicuramente è molto caro al giornale stesso, e titola mezzo milione di multa per chi scrive la verità, guerra ai cronisti, stangata delle destre su chi pubblica le ordinanze. E poi allo stesso tempo nella stessa fotonotizia mette DDL sicurezza e doni ai evasori e corrotti, linea dura su chi protesta e molle su chi ruba, tutte le leggi non uguali per tutti. E, diciamo, ma di che cosa parlano? Perché questo probabilmente è il momento, siccome sarà una mattina molto densa in termini di contenuti, soprattutto come vi abbiamo già detto di politica estera, è l'unico momento in cui probabilmente potremmo capire che cosa dice, a che cosa si riferisce il Fatto Quotidiano in questo caso, quando parla di mezzo milione di multa per chi scrive la verità. E leggo un piccolo estratto da pagina 5 del Fatto, che dice che Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega stanno pensando di modificare la norma che vieta di pubblicare gli atti giudiziari, introducendo sanzioni pesanti per i cronisti che decidono di violarla. Le multe potrebbero arrivare fino a mezzo milione di euro contro i giornalisti che scrivono informazioni che si trovano negli atti giudiziari. Quindi, diciamo, per come assunto direi che questo è quanto per una maggiore analisi e maggiori dettagli riguardo alla norma stessa. Ripeto, l'aggiornamento può essere fatto a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Poi devo dire che comunque anche il Fatto stesso, poi oltre alla fotonotizia che abbiamo appena citato, riporta molto di politica estera. Al di sopra della fotonotizia infatti si legge: Biden teme la guerra totale ma non fa nulla. articoli che stavano a pagina 2 e 3 che magari successivamente durante la lettura delle pagine interne andremo ad approfondire un pochettino meglio. Unifil, Israele sta violando Ginevra. E poi a pagina 4 e sulla prima pagina sempre trova il titolo Putin agli stati nucleari, guai se ci attaccate, sempre facendo riferimento a quel quantomeno preoccupante botta e risposta che c'è stato ieri tra Zelensky e Putin, e che poi non ha solamente comportato un esclusivo botta e risposta mediatico, e poi magari vedremo nei fatti che cosa è successo anche nella giornata di ieri, nelle giornate precedenti. Poi un altro articolo che prosegue a pagina 11, l'ex comunista rivoluzionario diventa un boss, non letto così sinceramente non so bene a che cosa si riferisca, e sulla spalla di destra l'editoriale di come sempre Marco Travaglio che titola La serva serve, che penso che si riferisca in questo caso alle nomine Rai e in particolare alla figura di Giovanni Minoli, ma come dicevamo prima i temi probabilmente più importanti almeno per le voci di chi che state ascoltando sono altri, e anche questo non troverà spazio nella lettura delle pagine interne successivamente. Quindi dal fatto è tutto, proseguiamo dire con gli esteri.
Ok, mi senti? Ok, proseguiamo con gli esteri. Allora, apriamo con la vostra complicità, visto che io non so il francese, con Le Monde, che appunto apre con anche qui l'escalation in Libano e appunto le parole dell'ONU e insomma anche l'intervento di Joe Biden. Una cosa che stavo leggendo prima era sicuramente che, anche se ora cioè nella pagina di oggi il New York Times non menziona, perché mi sa che era la prima pagina di ieri, appunto il New York Times aveva ripreso le parole di Sullivan, che è il consigliere del nazionale USA, riguardo appunto ai rapporti tra Israele e Hezbollah, al fine di fermare il ciclo di violenze e insomma la guerra più ampia. Tra l'altro un'altra cosa importante è che proprio le sue parole avevano riportato che l'accordo era possibile ma che il percorso sarebbe stato tortuoso e frustrante. E, Le Monde approfondisce con l'Ucraina e la Russia e con il clima, parla di climi tropicali, cioè questa è l'unica parola che riesco a tradurre, e poi con approfondimenti sull'intelligenza artificiale. Le Figaro più o meno la stessa cosa, sebbene apra con diciamo alcuni casi di cronaca probabilmente nelle Filippine. Il New York Times il New York Times, ecco, che era appunto la stessa testata che aveva citato le parole di Sullivan, sulla spalla destra parla appunto di shot, cioè in questo caso di appunto di raid di razzi e missili tra Israele e il Libano. In questo caso ovviamente il punto di vista è diciamo di Tel Aviv, che riceve dal Libano, e la conseguente mobilitazione di Israele. Andiamo avanti. Dopo il New York Times ci sono i giornali spagnoli, e il País e il Mundo, che anche qua parlano, a parte di quelle che sono le notizie di politica interna, anche qua Israele prepara il suo esercito per l'invasione del Libano. Più che altro volevo approfondire perché il New York Times è un altro, l'unico giornale che riesco a vedere qua, che sulla spalla sinistra menziona anche quello che continua ad andare come la corsa per le presidenziali in America. C'è l'atto secondo, perché il primo è stato un po' il dibattito tra Harris e Trump, che è andato in onda su tutti i canali televisivi, insomma è stato proprio che è andato molto bene a inizio settembre.
metà settembre, e adesso diciamo si aspetta il 5 novembre, che è appunto la data di scadenza, sostanzialmente quella in cui diciamo la popolazione americana deciderà effettivamente le sorti. Sicuramente da una parte abbiamo Harris, che rappresenta una più o meno continuità, appunto una più o meno continua diciamo politica come quella di Joe Biden, insomma il presidente uscente, promuovendo appunto il multilateralismo e ovviamente sempre il rafforzamento delle alleanze internazionali, in questo caso appunto di quella atlantica con la NATO, e pur non mettendo da parte sicuramente gli approcci securitari a livello interno. Dall'altra parte invece abbiamo Trump, che propone sempre prima tra tutti il grande slogan dell'American First, caratterizzata appunto dal suo classico isolazionismo aggressivo e con da relazioni personali di stampo appunto politico e personale con anche diciamo tra i vari soggetti ci sta diciamo spicca anche Orban, il diciamo in Ungheria. Oltre al New York Times, che cos'è che ci manca? Abbiamo letto tutto più o meno, abbiamo il The Guardian, il The Guardian però US, che apre con il face to face, in questo caso insomma il dibattito tra Trump e Zelensky. E poi abbiamo anche Arez che parla ovviamente dell'IDF, Preparing for Ground Offensive in Southern Lebanon, che è quello in realtà che anche questa mattina abbiamo più o meno menzionato, la andremo sicuramente ad approfondire dalle parole di alcuni diciamo capi dell'IDF, diciamo come per esempio Ersi Alevi, che è il generale e capo di stato maggiore dell'esercito appunto israeliano. Si sta contemplando la chiara diciamo possibilità ovviamente di attuare un'offensiva dalla via terra, quindi un'invasione via terra nei confronti appunto del Libano. E poi in realtà Arez sulla spalla destra pone anche, insomma si può approfondire qua, dice a pagina 4 nella sezione War, il rapporto che Hezbollah ha con l'Iran. Un altro importante attore all'interno appunto diciamo del Medio Oriente, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Sicuramente l'Iran ha un importante peso all'interno delle relazioni e anche appunto delle stesse offensive militari e difensive, soprattutto perché in queste ultime ore le guardie della rivoluzione iraniana hanno scoperto diciamo delle azioni di boicottaggio e di spionaggio israeliani contro appunto i sistemi iraniani stessi. Ok, oltre a Arez che abbiamo, il Washington Post non è aggiornato, quindi diciamo almeno rimanda a quella che era la prima pagina di ieri sempre su Israele e su le ultime esternazioni delle Nazioni Unite. E poi in realtà concludo con l'ultimo giornale di Israele, che è il Jerusalem Post, che anche qua in realtà mette in primo piano quella che è la foto principale, quella che sta più o meno su tutte le testate, molte su anche quelle internazionali, che è questa nube di fumo nel sud del Libano, dovuto appunto a uno dei bombardamenti, in questo caso datato a ieri. Israele ha deciso oppure com'è che si traduce? Esatto, il cessato il fuoco, bene, grazie. No? Oppure l'invasione nel sud del Libano. Ok.
Allora io direi che se non abbiamo altre prime pagine da leggere, ci fermiamo un attimo, ma giusto qualche minuto, giusto per organizzare la lettura delle pagine interne, torniamo in voce fra poco con la seconda parte della rassegna stampa.